Scritti
di Baal HaSulam, pagina 469, l'articolo L'esilio e la redenzione. E in quei gentili non sarai tranquillo e non, il tuo piede non avrà sosta. E quello che credete voi non succederà, perché voi dite saremo come i gentili, come le famiglie della terra. Ecco che il Signore ci mostrerà palesemente che gli israeliti non hanno alcuna esistenza nell'esilio e non troveranno mai la sosta come il resto dei popoli che erano assimilati nei gentili e trovavano la sosta fino a che erano assimilati, finché non c'era nessuna memoria da loro. Invece il popolo di Israele, la casa di Israele, non troverà la sosta tra i gentili fino a che esisterà in lui lo scritto, e voi chiederete il Signore e troverete che lo esigerete con tutto. Sì. È possibile interpretare la cosa dalla provvidenza. C'è il decreto dello scritto su di noi, perché la Torah è verità e tutte le sue parole sono di verità, e guai a noi finché abbiamo il dubbio nella sua veridicità e diciamo di tutta questa di tutte le cose che succedono a noi che sono incidentali e il destino cieco che Dio non voglia. E a questa cosa ha soltanto una cura, ed è di fare tornare su di noi guai in tale misura che vedremo che non sono un caso ma una provvidenza leale. Positivi. Ed occorre interpretare la cosa dalla legge dello sviluppo del suo corpo e che nella natura della guida leale che abbiamo realizzato tramite la Torah Santa, dalla distinzione della via della Torah della provvidenza, ci è raggiunto uno sviluppo veloce, talmente più veloce dei gentili delle terre, e dato che i membri della nazione israeliana erano sviluppati, era sempre l'obbligo di andare in avanti e di fare, ma questa è veramente tutta la Torah. E dato che non lo facevano, ma volevano mescolarci anche l'egoismo, cioè il non lishma, non al suo nome, da cui si è sviluppata la distruzione del primo tempio, che volevano questo. E dato che la Torah ha proibito tutto questo, perciò hanno smentito la Torah e la profezia e hanno ricevuto tutte le maniere dei gentili borem a godere dall'ego. E dato che facevano così, le forze della nazione erano sbriciolate. Alcune seguivano i re e gli ufficiali egoistici, e altri seguivano i profeti. E questa separazione durava fino alla distruzione del Tempio. E nel secondo Tempio questa cosa era più evidente, perché l'inizio della separazione era evidenziata davanti a tutti, tra gli alunni non riusciti, che erano Tzadok e Vaitos, che tutto il fatto che ribellavano davanti ai nostri saggi era per l'obbligo di Lishma. Come dicevano i nostri saggi, dicevano i saggi, dovete stare attenti nelle vostre parole, perché loro non volevano astenersi dall'egoismo, perciò facevano le comunità da questo tipo peggiore e diventavano una grande setta che si chiama i Tzadoki, che erano i ricchi e gli ufficiali che volevano le passioni egoistiche non come la via della Torah, e loro combattevano quelli Prushim e loro portavano il regno di Roma il regno latino sugli israeliti, e loro non volevano fare la pace con, come dicevano, secondo brano dagli scritti di Baal HaSulam, dall'articolo Lo scopo della ragione e la sua essenza. Iniziamo dall'inizio dell'articolo. Gli scritti di Baal HaSulam, l'essenza della religione e il suo scopo, dall'inizio dell'articolo. Qui vorrei rispondere a tre domande. La prima, qual è l'essenza della religione? Seconda domanda, se il suo scopo è sperato di avere in questo mondo o per il mondo a venire. La terza domanda, se il suo scopo sta per il bene del Boreo o per il bene delle creature. E nel primo sguardo, ognuno che legge questo sarà sorpreso, non capirà queste tre domande che mi sono posto come il tema di questo articolo. Ah, perché tutti lo conoscono. Chi è che non sa qual è la religione? B. E figuriamoci la sua ricompensa e punizione che è sperato soprattutto al mondo a venire. E figuriamoci la terza domanda, perché tutti sanno che per il bene delle creature, per guidarli alla felicità e alla bontà, e c'è da aggiungere? E veramente non ho niente da aggiungere. Però, dato che tutti conoscono queste tre conoscenze ed è così conosciuta sin dall'infanzia, finché non si aggiunge nessun chiarimento durante tutta la loro vita, ecco che questo indica la mancanza della conoscenza in queste cose sublime e necessariamente sono tutta la fondamenta della base che tutto l'edificio religioso è costruito ed è appoggiato su esso. E allora ditemi, com'è possibile che un piccolo ragazzo di 12 anni o di 14 anni già ha un posto pronto nella sua mente di capire bene e di conoscere queste tre conoscenze così fini? E anche in modo sufficiente che non dovrà aggiungere nessuna conoscenza o ragione in tutta la sua vita. Ecco che qui è seppellita la cosa, perché questa supposizione frettolosa aveva portato tutta la leggerezza nella mente, tutte le conclusioni selvagge che riempivano l'aria del nostro mondo fino a questa generazione. Ci portava alla situazione che la seconda generazione quasi è brano numero 3, dallo Zohar al popolo, primo volume, introduzione del libro dello Zohar, articolo il precetto della Torah, il primo precetto, paragrafo 191. Prima di tutto, ci sono tre modi nel timore di Dio, che solo uno di loro è considerato il vero timore. A. Che li teme il Signore, osserva i suoi precetti e che vivano i suoi figli e che si asterrà dalla punizione del suo corpo e del suo patrimonio, punizioni di questo mondo. B. Che teme anche le punizioni dell'inferno. E questi due non sono il timore vero, perché egli non osserva il timore dato il precetto di Dio, ma dato il beneficio di se stesso. Si è ritrovato che il beneficio di se stesso è la radice, mentre il timore è il ramo che proviene dal proprio beneficio. C. Il timore che è la fondamenta, che l'uomo temerà il suo Signore perché è il grande e governa tutto, è il fondamento e la radice di tutti i mondi e tutto è considerato come un'unità davanti a Lui. Lui è grande dato che è la radice dalla quale si espandono tutti i mondi e la sua grandezza viene vista sulle sue opere e lui governa tutto, dato che tutti i mondi che aveva creato, sia i superiori che gli inferiori, sono considerati davanti a lui come nullità, perché non aggiungono nulla sulla sua essenza. Ed è stato detto, lui metterà la sua volontà in quel luogo, l'uomo deve mettere la sua volontà in quel luogo che si chiama il timore, cioè deve prestare il suo cuore e le sue passioni in quel luogo che si chiama il timore, che sia in adesione al timore di Dio col desiderio e la volontà e la voglia. Che brano numero 4 dagli scritti di Rabash, quarto volume, pagina 1804, la distinzione dell'animato e la distinzione del vegetale. L'articolo la distinzione dell'inanimato e la distinzione del vegetale.
Zeyadua
risaputo che c'è la distinzione della collettività, la distinzione dell'individuale, la distinzione della collettività di Israele si chiama la distinzione dell'inanimato, e questa è la distinzione di bestia, che è la distinzione del nefesh, della parola di immobilità, che ha solo il movimento generale, non in specie, ha una distinzione speciale. La distinzione di vegetale ha il movimento personale, questo si chiama la distinzione di Adamo, perché l'uomo è l'albero della terra, del campo, perché il vegetale ha sempre la novità che cresce, eppure l'animato non è riconoscibile come l'inanimato cresce, che questo si chiama in generale il movimento generale, che in senso generale c'è la distinzione di crescita all'inanimato, perciò dalla collettività sono sempre vanno bene, eppure nella distinzione dell'individuale, quelli che appartengono alla distinzione dell'uomo che è l'albero del campo, sempre deve essere la distinzione di innovazione, cioè crescita, che sempre cresce, dato che questa è la via della rivelazione dell'opulenza superiore, della distinzione che il figlio di Davide, il Messia figlio di Davide, non verrà fino a che tutte le anime nel corpo si termineranno. Perciò non c'è la distinzione della novità della luce che non sia attirata da Ein Sof, benedetto Elissia, perché in questa maniera si espande l'opulenza in un granito dopo l'altro. Perciò quando l'uomo rinnova sempre il suo lavoro è nella distinzione, sempre nella distinzione di colui che cammina, e se egli rimane nel suo gradino, allora viene abbassato dall'alto, e allora egli diventa uno che scende. E questo perché egli avrà la necessità di innalzarsi di nuovo in un gradino nuovo, dato che sempre quando si rinalza, ciò non significa che lui si eleva verso il suo gradino precedente, ma sempre uno stato nuovo, si è ritrovato secondo questo, egli va in alto o scende in basso, ma chi sta fermo non appartiene alla distinzione di Adamo. Eppure nelle persone che appartengono alla distinzione dell'inanimato di santità, loro sì sono le distinzioni di coloro che stanno fermi, cioè non hanno bisogno di cadere dal proprio gradino, ma loro sono la distinzione dell'inanimato che ha soltanto un movimento personale non generale come il brano numero 7 degli scritti di Rabash, terzo volume, pagina 2079, l'articolo Il fatto dell'ambiente. Il fatto dell'ambiente.
Vaikach 600 rechev bachur. Michel Miayu.
Lui prendeva 600 soldati. Da dove proveniva? Se tu dicevi ho distrutto, e se diresti che sono da Israele, pure è stato detto, ed anche la nostra ecco che abbiamo appreso che chi teme la parola di Dio, loro erano una malfunzione per l'Israele. E da qui si impara che la maggior parte dell'ambiente dei coloro che servono il Signore. Il fatto di Faraone, come disse il Santo Ari, che l'esilio di Egitto riguardava la ragione della santità nell'esilio, il Faraone succhiava l'opulenza, cui è fatto il desiderio di ricevere, che si chiamano servitori solo per loro stessi, non hanno nessuna appartenenza al lavoro della nazione in assoluto, perché tutta la loro intenzione è solo per il proprio godimento. Il fatto della protezione che deve essere da loro, è perché nella esteriorità è riconoscibile che loro lavorano, che si ingaggiano nella Torah, la preghiera con entusiasmo e fanno tanti precetti, e perciò si chiamano coloro che temono il Signore, altrimenti non si chiamerebbero così. Ad ogni modo, nella loro interiorità sono soggiogati a Faraone. Cioè tutta la loro intenzione è soltanto di L'imperio loro desideri, i propri bisogni, e non hanno nessuna appartenenza al lavoro della dazione in assoluto. Questo ambiente porta alla malfunzione al servitore di Dio, dato che la persona vuole camminare nelle vie del Signore e vede il loro lavoro. Quando loro si ingaggiano nel timore di Dio, allora egli si imprime profondamente dalle loro forze, dato che quando si ingaggia nella distinzione dei schiavi di Faraone, allora non hanno resistenza da parte del corpo, dato che anche queste forze che danno sono soltanto per le necessità del corpo. Ad ogni modo, qua non c'entra il fatto della resistenza, ma anzi il corpo va d'accordo di dare le forze. Si è ritrovato che tale ambiente porta alla malfunzione ad Israele, cioè chi vuole essere, chi vuole diventare Israele e non vuole diventare una parte degli schiavi di Faraone, dato che lo schiavo del Signore si imprime profondamente dagli schiavi di Faraone, allora la schiavitudine degli schiavi di Faraone gli piace, perciò viene attirato dietro a loro. Ad ogni modo riceve i loro pensieri e le loro intenzioni. Tramite questo egli si dispiace di tutte le forze che già dava nel lavoro di dare in assoluto, ed è qui in poi non ha nessuna forza di poter continuare nel lavoro di dare in assoluto. Eppure nell'ambiente delle persone laiche che non sono del tipo di coloro che temono il Signore, allora non hanno nessun legame con lui, dato che lui sa che non c'è niente da apprendere da loro. Allora non hanno nessuna connessione del pensiero, perché si sa che non può apprendere dalle loro azioni. Perciò in questo ambiente non c'è la malfunzione, eppure da coloro che temono il Signore, che sono gli schiavi di Faraone, loro portano la malfunzione ad Israele e da loro bisogna scappare.
אז אנחנו נקרא בכתבי רבה שקרח ב' איגרת את זין עמוד 1446 בטור א'
לטרה סדיצ'י די רבש
כתבי רבה שקרח ב' עמוד 1446 איגרת את זין טור א' פסקה שמתחילה במילים ידוע לנו הכלל ידוע לנו הכלל
che risaputa la regola che viene fatta in tutto il mondo, che chi è artigiano, che non è buono, quando viene tra gli altri artigiani che non sono buoni, lui impara dalle loro azioni. Ad esempio, lui è un calzolaio e lui viene tra altri calzolai che non sono i padroni del loro mestiere, allora loro gli fanno capire che non conviene fare un buon sandalo, ma fallo come ti riesce, e non conviene fare una bella scarpa o un sarto se è proprio un artigiano. Allora quando sta con altri sarti che non sono professionali, allora gli fanno capire che non conviene sforzarsi e fare lo sforzo e che il vestito sia buono e che incalzerà il padrone di casa. Perciò lui deve stare attento di non venire in contatto con loro. Eppure chi è un muratore, se viene nella compagnia dei santi, non può imparare dalle loro cattive azioni, perché non c'è nessuna connessione tra di loro. Eppure nella stessa professione, allora ognuno deve proteggersi di non venire in contatto se non con le persone che sono pure di cuore. Secondo ciò che è stato detto, chiunque pensi che il servitore di Dio, devi stare attento se è di buona professione, cioè che vuole che il suo lavoro sia pulito e puro, che la tendenza sia il suo nome benedetto gli sia, e perlomeno che lui saprà che non è un buon operaio e lui vuole capire come essere un buon operaio e di non lavorare solo per la ricompensa. Ma un buon artigiano significa che lui non prende la ricompensa in considerazione, ma gode del suo lavoro, perché se il sarto artigiano, ad esempio, sa che il vestimento è adatto in tutti i punti al padrone di casa, di questo ha il godimento spirituale più dei soldi che riceve. E pertanto con le persone che non sono dalla tua professione non fa niente se vieni nella loro compagnia, perché tu fai il muratore e loro fanno il macellaio. Eppure le persone che si occupano della Torah e dei precetti, ma loro non stanno attenti che il vestimento incalzerà il padrone di casa, loro hanno solo la mente che va contro la Torah, che è opposta alla ragione della Torah, e così uno è costretto sempre di stare con gli occhi aperti e di allontanarti da queste persone proprio con una distanza molto grande. Eppure non è così con le persone semplici, perciò con le persone del movimento di Mizrahi, religioso di Mizrahi, non hai nessun contatto, perciò non devi stare così attento. E le persone di Agudat Israel, fascio di Israele, devi stare attento da loro. Le persone chassidiche, hai bisogno di stare più attento. E le persone che erano vicini al nostro Rav, Baal HaSulam, bisogna aprire gli occhi proprio. Ma veramente c'è un altro motivo in questa cosa, ed è speciale secondo le parole del Santo Ari e secondo l'interpretazione del mio padre, il suo libro Lo studio delle dieci sfirot, che l'Ari dà motivo alle sue parole. Come mai nel mondo di Nikudim il re di Dat, che è la statura di Keter, che è il primo re, nel tempo della fermentazione è caduto più in basso più degli altri re, ed era perché chi è più rozzo, ma chi è più lodato quando ha il massach, ma quando perde il massach lui è il peggiore, perciò è caduto più in basso tra tutti i re. Ed è possibile interpretare le sue parole: coloro che inseguono le vie del Signore, loro hanno un doppio desiderio, sia per la materialità che per la spiritualità, come dissero i nostri saggi. E perciò coloro che sono vicini al nostro Rav, all'Ari, quando si appoggiavano su di lui, allora avevano il massach e l'oviut, eppure ora non hanno nessuna sottomissione, non hanno nessun interesse di fare il massach, ma tutto il loro lavoro è soltanto come essere buoni, belli ebrei o rabbini. Allora questa è la viut senza il massach. Ad ogni modo risulta che tutto ciò che esce da loro, e io sono sospettoso rispetto a loro in tutto, non c'è chi li fermerà. Io avevo abbreviato qua perché non voglio averli tra i miei pensieri, perché è risaputo la regola: dove l'uomo pensa è là che ci sta. Ma dato che io ti conosco, che ti piace sapere la verità, ero costretto di mettere nei pensieri questa view senza i massach, che loro sono la distinzione della fermentazione dei vasi, che ancora non erano sul binario e non c'è la possibilità di chiarirli, e Dio avrà pietà.